Ti chiedo di andare in Giosuè capitolo 5, Giosuè capitolo 5, e leggeremo dal versetto 13 del capitolo 5 fino a tutto il capitolo 6. Giosuè capitolo 5 fino a tutto il capitolo 6. Finora il libro di Giosuè ci ha raccontato l'ingresso nella terra promessa. Dal capitolo 5:13 non si parla più di ingresso, ma si parla di conquista della terra e inizia un periodo di guerre. Ma prima di leggere abbiamo bisogno di fare una breve panoramica su ciò che abbiamo già visto. Se ci ricordiamo, ai capitoli 1 e 2 abbiamo visto come Israele si prepara all'ingresso nella terra promessa. Dio al capitolo 1 sceglie Giosuè come successore di Mosè, che era morto, e inizia a dargli delle istruzioni. Al capitolo 2 c'è l'ispezione della terra promessa da parte delle due spie che manda Giosuè, e c'è la storia di Rab, una prostituta, che protegge queste spie. Questa persona aveva sentito parlare di questo Dio tremendo, di quello che Dio aveva fatto agli egiziani, delle piaghe d'Egitto, dell'apertura del Mar Rosso. In poche parole, la storia del faraone d'Egitto che è caduto nelle mani del Dio vivente. E c'è stata una vera conversione di Rab, a tal punto che lei tradisce il suo popolo, tradisce le sue usanze, le sue tradizioni, e mettendo proprio a rischio la sua vita, lei protegge queste spie e le aiuta a fuggire. Fa un patto con loro di reciproca salvezza. Dice: se io vi aiuto a fuggire, voi mi salverete la vita quando di sicuro il Signore vi darà questa città. Poi al capitolo 3 e 4 abbiamo visto l'ingresso di Israele nella terra promessa attraverso l'attraversamento del Giordano, il Giordano che in maniera miracolosa viene aperto da Dio. E l'ultima volta avevamo visto la circoncisione e la celebrazione della Pasqua proprio di Israele nella terra promessa. E al capitolo 5 termina questo ingresso, questa prima fase, e inizia, come detto, un periodo di conquista. Ora leggiamo il capitolo da 5, Giosuè dal capitolo 5:13 al 6:27. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi e guardò, ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Ed avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Allora Giosuè, figlio di Num, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto e 7 sacerdoti portino 7 trombe squillanti davanti all'arca del Signore. Poi disse al popolo: andate, girate intorno alla città, e l'avanguardia preceda l'arca del Signore. Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, I sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti al Signore si misero in marcia suonando le trombe, e l'arca del patto del Signore li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, e la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce e non vi esca parola di bocca, fino al giorno che io vi dirò gridate, allora griderete. Così fece fare all'arca del Signore il giro della città una volta, poi rientrarono nell'accampamento e vi passarono la notte. Giosuè si alzò la mattina presto e i sacerdoti presero l'arca del Signore, i sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti all'arca del Signore avanzavano suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva l'arca del Signore. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per sei giorni. Il settimo giorno si alzarono la mattina allo spuntar dell'alba e fecero sette volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città sette volte. La settima volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché il Signore vi ha dato la città. E la città con tutto quel che contiene sarà consacrata al Signore per essere voto di interdetto. Soltanto Rab, la prostituta, avrà salva la vita, lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio. Ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo, di ferro, saranno consacrati al Signore, entreranno nel tesoro del Signore. Il popolo dunque gridò, e i sacerdoti suonarono le trombe. Quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno dritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fin di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini. E Giosuè disse ai due uomini che avevano esplorato il paese: andate in quella casa e di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come gliel'avete giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quel che le apparteneva. Ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e le sistemarono fuori dell'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele diedero fuoco alla città e a tutto quel che conteneva. Presero soltanto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro che misero nel tesoro della casa del Signore. Ma a Rab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita, e lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Allora Giosuè fece questo giuramento: sia maledetto davanti al Signore l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico. Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito, ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figli. Il Signore fu con Giosuè e la fama di lui si sparse per tutto il paese. Scusate un attimo. Come abbiamo potuto leggere, il brano ci parla della conquista di Gerico, è una storia di guerra. Però, come abbiamo letto, è una guerra un po' strana, almeno questa prima battaglia. Una guerra, potremmo dire, a suor di trombe. La parola trombe viene ripetuta nel brano più di 10 volte, per cui è qualcosa a cui l'autore vuole dare tanto spazio, e quindi una guerra, potremmo dire, un po' bizzarra, sembra una favola, la conquista di Gerico con le trombe. Ma non è una favola, è una storia vera. Quando la Bibbia ci racconta qualche storia, dobbiamo sempre tenere presente che la Bibbia ci dice delle cose che sono realmente accadute. E questo è un brano di immensa portata anche per noi oggi. Abbiamo detto più volte che quando ci avviciniamo a un brano dell'Antico Testamento di narrativa, chi ha scritto il brano racconta il brano in maniera teocentrica, c'è sempre qualche attributo di Dio che vuole essere esaltato. E in questo brano Giosuè non aveva la conoscenza di Dio che abbiamo noi oggi, non aveva la rivelazione progressiva, non aveva tutta la Bibbia, ma già la sua sana conoscenza del carattere di Dio, di quello che lui poteva conoscere, lo mette per iscritto in questo brano. Come vedremo, questo brano è ricchissimo di tanti dettagli del carattere di Dio, ma è un brano anche molto delicato, perché per comprendere bene il suo significato, il significato di questo brano, non dobbiamo estrapolarlo dal resto proprio di tutta la scrittura. Ho letto che una volta è stato pubblicato un giornalino cristiano, un periodico cristiano, che raffigurava sulla copertina, c'era un fumetto con due uomini, dietro c'era una città fortificata, probabilmente era Gerico, e la domanda che si rivolgevano tra di loro, c'era una domanda che si facevano e dicevano: cosa avrebbe fatto Gesù? Questa è una semplice battuta, ma racchiude un po' l'idea di quello che la gente pensa delle guerre dell'Antico Testamento. Tante volte ci si fa un'immagine sbagliata di Gesù. La gente conosce Gesù nei Vangeli come un uomo mite, un uomo buono, un uomo misericordioso, vero? Cosa avrebbe fatto Gesù in questa situazione? Al versetto 6:21 che abbiamo letto c'è scritto: votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fin di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecori e asini. Uccisero solo gli uomini di guerra? No, uccisero vecchi, donne, bambini, animali tutti. Fecero una carneficina e diedero fuoco a tutto. Cosa avrebbe fatto Gesù? Avrebbe comandato una carneficina oppure avrebbe vietato una cosa del genere? Il mondo ha un'idea sbagliata di Gesù, e anche nel mondo cristiano ci si è fatto un'immagine sbagliata, diversa di Gesù. Guardiamo Gesù come detto, come buono e misericordioso, e il Dio dell'Antico Testamento invece lo guardiamo rigido e severo. Ma Gesù e Dio sono la stessa persona. E Dio non cambia. Malachia 3:6 dice: poiché io il Signore non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Dio non cambia, per cui Dio e Gesù non sono diversi e non sono cambiati. Allora la domanda spontanea che può sorgere: come può un Dio giusto può permettere o decretare una guerra? Il titolo del sermone di oggi è: Dio è veramente giusto? Donne e bambini uccisi e poi bruciati. Dio è veramente giusto a ordinare una carneficina? Questa è la prima domanda per noi, ma ce ne sono altre. Se guardiamo il versetto 2 del capitolo 6, diciamo che il Signore dice a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Il Signore prende Gerico e la dà a Giosuè. Pensiamoci un attimo alla gente che abitava lì. Oggi abbiamo la guerra in Ucraina e sentiamo questi conflitti, sentiamo la Russia vuole alcuni territori. Perciò ci chiediamo: Dio è stato giusto a togliere Gerico ai cananei e dargli ai figli di Israele? Infine, un'ultima domanda. Il brano alla fine dice che Dio salva una prostituta e tutti i suoi parenti. Una prostituta. Sapete la vita immorale che fa una prostituta? Dio è giusto a salvare una prostituta? Quindi la vera domanda a cui dobbiamo rispondere anche noi: cosa pensiamo noi di questo Dio? Dio è veramente giusto? Il brano di oggi risponderà a questa domanda e risponderà di conseguenza anche alle altre. Abbiamo detto che nel brano vengono ripetute circa 10 volte le parole trombe. 7 sacerdoti dovevano portare 7 trombe. Dove troviamo nella Bibbia qualcosa di simile? Apocalisse 8:2 dice: poi vidi 7 angeli che stavano in piedi davanti a Dio e furono date loro 7 trombe. Sappiamo che le trombe, i 7 trombe in Apocalisse, rappresentavano un periodo bruttissimo per gli abitanti della terra, di morte e di distruzione. Anche se le trombe in questo passo erano una richiesta insolita per affrontare una guerra, di sicuro Giosuè 6 è un brano che ci parla di giudizio di Dio su questi popoli. Oggi vedremo tanti passi, come abbiamo già letto, è un passo molto lungo, cercheremo comunque di trattarlo in qualche maniera tutto, però vi chiedo un po' di collaborazione perché vedremo tanti altri brani che ci aiutano a comprendere questo giudizio. Partiamo da Genesi 15:16. Andiamo in Genesi 15:16. Genesi 15:16. Dice così: alla quarta generazione essi torneranno qua perché l'iniquità degli amorei non è giunta fino al colmo. In questo versetto Dio spiega ad Abramo che i suoi discendenti non erediteranno immediatamente la terra, ma passeranno 4 generazioni. Perché passerà tutto questo tempo? C'è scritto: perché l'iniquità degli amorei non è giunta fino al colmo. In poche parole, Dio stava usando pazienza con questi popoli perché i loro peccati non erano giunti fino a colmo, ma che una volta che fossero giunti al colmo, Dio avrebbe usato proprio i discendenti di Abramo per giudicare questi popoli. Quindi Dio è stato paziente in questo momento con questi popoli. Vediamo ancora Levitico, capitolo 18, Levitico 18, i versetti 24 e 25. Levitico 18, i versetti 24 e 25, che dicono: non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. C'è scritto: il paese ne è stato contaminato. Anche proprio il territorio, la terra, è stata contaminata dalle pratiche abominevoli dei cananei. Dio dice al versetto 25: io punirò la sua iniquità. Vediamo ancora Deuteronomio 18:12. Deuteronomio 18:12. Deuteronomio 18:12. E dice: perché il Signore detesta chiunque fa queste cose a motivo di quelle pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. I cananei, come tutti i popoli che abitavano lì nella terra promessa, erano delle persone particolarmente malvagie, erano corrotte, spregevoli sotto tanti punti di vista, sia a livello religioso, pensate, bruciavano i bambini ad alcune divinità, ma anche a livello morale avevano raggiunto l'apice della perversione. E Dio, essendo un Dio giusto, un Dio che vede tutto Dio, anche quello che stiamo qua a fare oggi, Dio vedeva tutto quello che commettevano e pazientemente stava aspettando il giorno che li avrebbe giudicato. Per cui la guerra santa che stiamo vedendo aveva un duplice scopo. Da una parte Dio stava mantenendo le promesse fatte ai padri, ma nello stesso tempo Dio stava punendo giustamente queste nazioni. Ed è importante ancora precisare che Israele non fu scelto perché era migliore degli altri, ma Dio lo scelse per essere il suo popolo sulla terra e in questo caso un suo strumento per giudicare queste nazioni. Israele non doveva assolutamente prendersi nessun tipo di vanto in questa battaglia. Tanto è vero che, se possiamo andare in Deuteronomio 9, 4, 5, guardiamo cosa dice il Signore. Deuteronomio 9, 4, 5. Dice così: quando il Signore, il tuo Dio, li avrà scacciati davanti a te, non dire nel tuo cuore: è per la mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, poiché il Signore scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore, ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità, per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe. La conquista della terra promessa non è un atto di ingiustizia da parte di Dio, in cui Dio usa un popolo di guerrieri sanguinari per sterminare dei bambini, dei popoli innocenti e timorati di Dio. La Bibbia ci racconta che Dio ha usato tanta pazienza con questi popoli, ma alla fine ha usato il popolo di Israele, anch'esso non immacolato, per impartire il suo giudizio su questi popoli che hanno continuato, hanno persistito nella loro iniquità. La conquista della terra promessa non è una grave forma di ingiustizia, ma è la più alta forma di giustizia da parte di Dio. A volte diciamo: ma Dio non guarda come si comportano questi, ma Dio perché non agisce? Perché Dio non li punisce? Tutto sarà giudicato, tutto Dio vede. Ed ha un significato quindi di immenso valore sul carattere di Dio. Dio è paziente, ma è un giusto giudice e non lascia il peccatore impunito. Dio nella storia ha giudicato tanti popoli, ha giudicato non solo i Cananei, ma anche Sodomo e Gomorra, se ci ricordiamo. Ha giudicato gli Assiri, i Babilonesi, ha giudicato il popolo di Israele anche mandandolo in esilio. E un giorno giudicherà ogni cosa, giudicherà proprio ogni uomo. Ora, dopo tutta questa doverosa premessa, attraverso la distruzione di Gerico, vedremo in questo brano sei sequenze che dimostrano che la giustizia di Dio è perfetta. Sei sequenze che dimostrano che la giustizia di Dio è perfetta e che ci devono spingere di conseguenza a rifugiarci in questa giustizia, a camminare nella giustizia di Dio. La prima sequenza che ci mostra il testo al capitolo 5, dal versetto 13-15, è l'arrivo dell'aiuto del Signore. Dal versetto 5-13 fino al capitolo 6-5, come vedremo, è la stessa scena. Ci troviamo in una scena identica. Giosuè parla con un uomo e ho volutamente diviso questa scena per vedere quello in sequenza che succede. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Giosuè ora è presso Gerico. Prima sequenza ci presenta questa scena. Giosuè si trova alle porte di Gerico. Non si sa perché stesse lì, il testo non ce lo dice, ma probabilmente Giosuè stava attendendo qualcuno, probabilmente stava aspettando questa persona. Giosuè alza gli occhi e vede un uomo davanti a lui tenendo in mano una spada sguainata. Possiamo notare l'aspetto di quest'uomo è strano, ma nello stesso tempo è appropriato alla situazione. C'è un guerriero con la spada sguainata davanti a Gerico, proprio mentre Giosuè stava pensando probabilmente di attaccarla. E Giosuè va verso di lui e gli chiede: sei dei nostri o dei nostri nemici? La risposta però di quest'uomo è un po' diversa dalla domanda che gli fa Giosuè. Sicuramente quest'uomo è dalla parte di Giosuè, però non gli dice sono dalla vostra parte. La sua risposta è diversa, è come se rispondesse: no, caro Giosuè, io non sono né dei vostri e né dei vostri nemici. Perché quest'uomo risponde in questo modo? Perché questo non era un uomo. La sua risposta: io sono il capo dell'esercito del Signore. Chi è questa persona che sta di fronte a Giosuè? Perché alla risposta di questa persona Giosuè sbatte con la faccia a terra, si inginocchia subito. Chi è questa persona? Prima me lo sono fatto sfuggire. Questa persona è Cristo che sta davanti a lui. Non è Gesù con la natura uomo-Dio che noi conosciamo oggi, ma è Gesù come la seconda persona della Trinità. È Dio Figlio che sta davanti a Giosuè preincarnato. Perché dico questo? Al versetto 15 c'è scritto: il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. La frase togliti i calzari dai piedi che gli dice il capo dell'esercito non ci ricorda qualcosa che viene detto da un'altra parte. Se possiamo andare in Esodo capitolo 3 e leggere il versetto dall'1 al 6. Esodo 3, dall'1 al 6. Non leggeremo tutti i versetti. Al versetto 1 Mosè si trova presso la montagna che viene chiamata la montagna di Dio, con il gregge di suo suocero, che aveva portato a pascolare. E al versetto 2 c'è scritto: l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Al versetto 2 questa persona si presenta a Mosè come l'angelo del Signore. E poi al versetto 4 c'è scritto: il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò in mezzo al pruno e disse: puntini, puntini, Mosè, eccetera, eccetera. Adesso quell'angelo si presenta sempre nel pruno come il Signore. E al versetto 5 dice: Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un luogo sacro. E poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Davanti a Dio sia Mosè e sia Giosuè si dovevano togliere i calzari. Questa persona davanti a Giosuè possiamo dire che non è lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non prende una forma umana e non poteva neanche essere Dio. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 18, c'è scritto: nessuno ha mai visto Dio. La Bibbia dice che nessuno può vedere Dio e vivere. E questo uomo davanti a Giosuè non poteva neanche essere un angelo, perché Giosuè si inginocchia subito davanti a questo uomo e gli angeli non permettono che ci si inginocchi davanti a loro. Abbiamo letto stamattina in Apocalisse 19:10 quello che dice Giovanni: io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Giovanni voleva adorare l'angelo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio. Solo Dio puoi adorare e non gli angeli. Solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo puoi adorare. Non abbiamo tempo per fare una lezione sulla Cristofania, ma questa persona di fronte a Giosuè di sicuro è Gesù Cristo preincarnato. Fatto che Gesù è una persona debole. Gesù si trova insieme a Giosuè davanti a Gerico con la spada sguainata. La spada sguainata stava a significare che la vittoria è sicura, che la città sarà distrutta, sarà presa. La conquista di Gerico, Gesù eseguì il giudizio su questa città. Ora vi chiedo di andare in un ultimo brano che dobbiamo considerare ancora, perché Gesù non fu con Israele solo in questo momento, ma anche in tutto l'attraversamento del deserto. Se possiamo andare in Esodo 23. Esodo 23. Dal versetto 20 al 23. Dice così: io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Davanti a lui comportati con cautela e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, perché il mio nome è in lui. Ma se ubbidisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari, perché il mio angelo andrà davanti a te e ti introdurrà nel paese degli Amorei, degli Ittiti, dei Ferezzei, dei Cananei, degli Ivei, dei Jebusei, e li sterminerò. Gesù era nella nuvola, nel deserto, e Gesù viene chiamato anche qui l'angelo. In realtà sta a significare questo angelo, in questo modo, in questo caso, il messaggero del Signore con sembianze umane. Gesù sarebbe stato davanti a Giosuè, dice qua, li sterminerò. Gesù non era davanti a Giosuè, scusate, non era davanti a Gerico per caso, ma stava attendendo, proprio in base alle direttive che conosceva, tutta la scrittura, stava attendendo questo aiuto del Signore. Questa è la prima sequenza. Alcune sequenze le vedremo molto velocemente e ci soffermeremo di più sulla prima e sull'ultima parte del testo. La seconda sequenza, ci sono le direttive del Signore, versetti da 6.1 a 6.5. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti uomini di guerra marciate intorno alla città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distese il corno squillante, voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno, il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Dal versetto 2 al 4 ci sono le istruzioni del Signore e nel versetto 5 c'è la promessa del Signore. Ci troviamo ancora nella stessa scena di prima. Giosuè e il Signore sono davanti a Gerico e stanno dialogando. Il versetto 2 bisogna leggerlo in risposta al versetto 14 del capitolo 5, dove Giosuè dice: cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Questa è la domanda di Giosuè. E al versetto 2 c'è la risposta: il Signore disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Questa è la verità centrale del racconto. Gerico viene data a Giosuè e viene distrutta. Ancora osserviamo il verbo, dice: io do in tua mano. Chi è che fa l'azione? Dio dà Gerico in mano a Giosuè. E quindi non è merito di Israele, c'è Dio che consegna il paese Gerico a Giosuè. Ora, per rispondere alla nostra domanda, il Signore è stato ingiusto a dare la terra di altri a Giosuè? Assolutamente no. Di chi è la terra? Il primo versetto della scrittura, il primo di tutta la Bibbia, dice che Dio creò i cieli e la terra. terra non è nostra, è di Dio. E Dio, essendo Lui il padrone, può dare la terra a chi vuole. Questo ci urta, questa è la verità. Questa era una terra ricchissima, molto fertile, la migliore terra che ci fosse al mondo. Dio in questo momento stava togliendo questa terra delle persone completamente malvagie e la stava dando a Israele per uno scopo ben preciso. Questa terra era al centro dei collegamenti di allora. Oggi tanti conoscono Israele, tanti conoscono Dio, ma all'epoca non sapevano tanto di Dio. Per cui questa Israele doveva rappresentare Dio in questa terra, doveva mostrare Dio alle nazioni. Invece fallì molto presto, come sappiamo. Anziché portare Dio alle nazioni, lei si conformò alle nazioni, agli altri popoli. Ora, prima di proseguire, dobbiamo ancora fare due osservazioni. Perché il versetto 1 divide il dialogo di Giosuè con il Signore? E prima ancora dobbiamo interrogarci sull'importanza di questo incontro. Se guardiamo la sequenza, è chiaro che lo scopo primario del capitano non era quello di dare istruzioni specifiche, c'è una sequenza. Ma il Signore innanzitutto vuole una rinnovata sottomissione da parte di Giosuè. Il Signore gli dice al versetto 15: togliti i calzari, perché il luogo dove stai è un luogo santo. Il luogo dove stavano era un luogo santo. Abbiamo letto prima in tutti i versetti che quel luogo è stato contaminato dalle cose malvagie di questi popoli. Adesso il Signore dice: togliti i calzari, che il luogo dove tu sei è santo. Il Signore, la presenza del Signore, rendeva santo quel luogo. Non era santo il luogo, ma era la presenza del Signore. Questo è un chiaro segno che quando ci avviciniamo al Signore, il Signore vuole che ci presentiamo nel modo giusto. Dobbiamo riconoscere la sua santità. A volte abbiamo bisogno di ricordarci che il Signore non è al nostro servizio, ma siamo noi al suo servizio, perché Lui è santo e inoltre Lui è il Signore e vuole essere servito. E riconoscere tale posizione di Dio è importante, viene ancora prima di conoscere i suoi piani. A volte possiamo cadere nell'errore di vantarci proprio di avere una guida speciale, io c'ho il Signore per me, e magari non stiamo curando la relazione con Lui. Il Signore vuole che la nostra relazione viene prima di avere Lui per noi. Ora, guardando al versetto 1, c'è questo stacco che l'autore non ha messo lì a caso, ma di proposito. Dice: Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva, nessuno vi entrava. Questi sono particolari molto importanti. L'autore voleva ancora enfatizzare qualcosa. Giosuè voleva dirci che Gerico non era semplicemente chiusa, ma era ben chiusa, era barricata. Ho trovato che la città di Gerico era posta su una collina, circa 200 metri sul livello, 270 metri sul livello del mare, ed era circondata da due tipi di mura. Le mura interne erano quelle più alte e quelle esterne erano un po' più basse. E Gerico poteva essere attaccata solo risalendo questa ripida scarpata, e poi dovevano scavalcare le mura. Al versetto 2 c'è scritto che in Gerico aveva dei prodi guerrieri, per cui Israele sarebbe stata in netto svantaggio se provava a scavalcare, si sarebbero trovati questi guerrieri sulle mura. E di solito la tattica in questi casi per conquistare una città fortificata era quella di cingere la città, di mettersi intorno ed aspettare parecchi mesi, se non addirittura alcuni anni, e quando il cibo all'interno di questa città finiva, questi uscivano ad arrendersi. Gerico, per cui, si era assicurata la massima protezione, si era messa al sicuro. Questa è l'enfasi del versetto, con le proprie forze. Ora vediamo le istruzioni che dà il Signore. Il Signore gli dice di marciare intorno alla città una volta al giorno per 6 giorni e il 7° giorno di fare il giro della città 7 volte. E poi ci sono delle altre istruzioni. 7 sacerdoti dovranno suonare 7 trombe davanti all'arca. Vi ricordate cosa simboleggiava l'arca? Abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'attraversamento del Giordano. Anche l'arca viene ripetuta tante volte in questo brano. Questo significava che Dio era in mezzo a loro per tutta la marcia che facevano. Questo è il significato di questo particolare. Dal versetto 5 troviamo la promessa del Signore. Il Signore dice, avverrà, dice, Dio fece questa promessa, proprio come aveva fatto con le acque del Giordano. Dio dice, le mura crolleranno. Avverrà quando i sacerdoti suoneranno a distesa l'ultimo giorno del 7° giorno, la 7ª volta, le mura crolleranno. E poi aggiunge il Signore, il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Alcuni studiosi hanno cercato di speculare, hanno detto che suonare le trombe, il suono, la musica, potrebbe indebolire in alcuni casi delle mura. È impossibile demolire queste mura, neanche con una tempesta di vento. Queste mura erano veramente una barriera, erano impossibili da buttare giù. Quel tipo di mura Dio li stava per buttare giù solo con un miracolo, proprio come aveva fatto con il Giordano. Sarebbe stata la mano di Dio proprio a buttare giù le mura, e gli uomini di Israele, di guerra, avrebbero avuto sì un ruolo attivo, perché Dio li usa per giudicare questo popolo, ma di sicuro erano passivi per quanto riguarda la conquista della città. Andiamo avanti velocemente, vediamo la terza sequenza. Il servo del Signore passa all'azione. Ora mettiamoci noi nei panni di Giosuè, siamo davanti, dietro di noi c'è questa città fortificata e il Signore ci ha appena detto una cosa del genere: prendi 7 sacerdoti con le trombe e gira intorno. Cosa avremmo fatto noi? Questa da un punto di vista umano è follia pura. Tu vedi una città fortificata, delle mura, sulle mura dei soldati, e dici, ma sarà. Invece Giosuè non ci pensa 2 volte e passa all'azione. E anche se da un punto di vista umano è follia pura, lui invece ubbidisce, crede a quella parola che stamattina abbiamo aperto con la parola di Dio, crede interamente a tutte le parole che ha detto il Signore e agisce proprio di conseguenza. I versetti 6 e 7 ci descrivono gli ordini che Giosuè impartisce. Giosuè chiama subito i sacerdoti, dice prendete l'arca e 7 sacerdoti prendano le trombe, e poi gli dice di dare istruzioni quello che dovevano fare intorno alla città. Ma gli ordini di Giosuè proseguono e ci vengono descritti anche al versetto 10. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce, non vi esca parola di bocca fino al giorno che vi dirò gridate, allora griderete. Al popolo viene vietato di gridare. Ancora vediamo la passività del popolo. Dio poteva usare diversamente questo popolo, c'erano dei guerrieri, ma Dio scelse di farli solo marciare fino al determinato giorno in cui dovevano urlare. La stessa cosa potrebbe fare il Signore anche con noi oggi. Di solito Dio si usa sempre degli uomini per portare avanti il suo piano. L'ha fatto nell'Antico Testamento e oggi lo fa con i credenti, di espandere la sua parola. Ma siccome siamo sempre inclini, come uomini, a prenderci il merito, il vanto, a derubarlo delle sue lodi, delle lodi che spettano solo a lui, Dio a volte non vuole il nostro contributo nelle conquiste che ci fa fare, ma è lui che agisce proprio sovranamente, agisce. Questo è un modo di lavorare di Dio. Dio va oltre quello che possiamo fare noi, oltre le situazioni. Ora, prima di passare alla prossima sequenza, però, vi chiedo di andare un attimo, sempre in Giosuè 6, al versetto 16, dove Giosuè dice al popolo, gridate. Notiamo che dal versetto 17 al 20, dall'ordine di Giosuè di gridare, all'atto pratico in cui il popolo gridò, ci sono due o tre versetti, c'è un intervallo. E questo ci fa comprendere che queste parole non sono state dette da Giosuè durante l'attacco, perché se sono davanti alle mura e Giosuè dice gridate, questi gridano, come fa a dargli altri ordini? Questi ordini sono stati dati prima. Il motivo per cui sono lì, perché l'autore vuole che siano, gli si dia dato enfasi. Di solito quando si legge un brano di narrativa, il lettore si aspetterebbe subito l'azione. Invece qua c'è un arco di tempo e anche questo non è un caso. Dal versetto 17 a 19 ci sono delle istruzioni molto importanti che Giosuè diede riguardo alla conquista dopo che le mura fossero cadute, ma gliele disse anche prima. E Giosuè gli dà tre direttive. Dice, tutta la città sarà consacrata al Signore per essere voto di interdetto. Sapete cosa significa questo? Questo significa che tutto ciò che sia trovato in vita in quella città sarebbe dovuto essere distrutto completamente, partendo dalle persone agli animali. Seconda istruzione è quella di salvare la vita della prostituta Rab e quelli in casa sua. E la terza è di consacrare tutto l'argento e l'oro del Signore e non prendere niente per loro. Le parole proprio di Giosuè sono state inserite in questo contesto per mostrare che le cose che dovevano fare, l'ordine che loro dovevano fare, era ancora più importante della caduta delle mura stesse. La quarta sequenza, la vediamo ancora velocemente, la fede del popolo. Il popolo mantiene alla lettera l'ordine di Giosuè. La quarta sequenza ci fornisce dei dettagli maggiori, se volete leggerla per conto vostro, dal versetto 8 al 16, ci fornisce dei dettagli sullo schieramento, come chi doveva stare davanti, chi doveva stare dietro, in fondo a questo lungo corteo, e il popolo si fida di Giosuè. C'è un vero atto di fede da parte del popolo nei confronti sia di Giosuè, ma soprattutto nei confronti di Dio. Anche qui, se l'ordine da un punto di vista umano è follia pura, che immaginiamo anche questi quando Giosuè gli dice una cosa del genere, dice, ma cosa dici? Invece questi si mettono all'opera. Il popolo dimostra di avere la massima fede nel Signore, cammina proprio fidandosi del Signore. Può darsi che erano incoraggiati, avevano visto il Giordano, come cosa aveva fatto Dio, e dice farà la stessa cosa anche qui. Non vediamo gli altri dettagli che ci fornisce il testo in questa parte. L'unica cosa è che loro dovevano fare silenzio. Dovevano fare silenzio, non so perché dovevano fare silenzio, soltanto le trombe, i sacerdoti con le trombe potevano suonare, come se fosse quasi una festa. Il corteo fece il giro in questa città per 6 giorni, una volta al giorno. E anche questa sequenza, come detto, ci mette questa enfasi, ci mostra che è vero che le mura dovevano essere buttate giù, sono state buttate giù da Dio. Ma nello stesso tempo Dio vuole che quelli che appartengono a Lui camminino per fede. La fede è ciò che Dio richiede sempre da quelli che sono i Suoi. E la fede che Israele riversò in Dio viene esaltata in questo passaggio, non nell'Antico Testamento, ma c'è un brano nel Nuovo Testamento che innalza, che esalta la fede del popolo di Israele. Ebrei 11:30, lo leggo io. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Quindi il Signore, da un lato, il merito è suo, ma il Signore nel Nuovo Testamento innalza la fede. Il Signore vuole che la nostra fede sia completamente nella sua parola, in quello che Lui ci dice. E anche se non abbiamo tanto tempo, un'ottima applicazione per noi è che a volte affrontiamo delle situazioni a volte da grandi mura, cose impossibili da penetrare e da risolvere. Il Signore ci chiama proprio a fidarci di Lui, della Sua parola, delle Sue promesse, usando anche tutte le armi che il Signore ci ha lasciato, come la potenza della preghiera. Anche per noi quelle mura così fortificate, impossibili da battere, con i nostri ragionamenti, per quanto il Signore ci chiede di fare certe cose, i nostri ragionamenti sono contrari. Dice, ma come il Signore, come può fare? Il Signore vuole che ci fidiamo della Sua parola. E di sicuro vuole che ci fidiamo di Lui. E anche per noi quelle mura così fortificate, impossibili da abbattere, possono essere abbattute. Andiamo avanti, vediamo la quinta sequenza dal versetto 20, la conquista della città. Diciamo solo due parole per questa sequenza. Al versetto 20 troviamo il miracolo. Il popolo grida e le mura crollano e ognuno, proprio come ha comandato il Signore, ecco l'ubbidienza, ognuno sale dritto davanti a sé nella città e ammazza tutto quello che gli sta davanti. Anche questo dovremmo approfondire, ma immaginiamo solo la scena. Cadono queste mura, quanto fumo ci sarà stato. E quindi loro camminando dritti davanti a sé, dritti davanti a loro, può darsi che non vedevano niente di quello che stavano facendo, ma dovevano ubbidire, e loro fanno proprio così. Poi ci saranno stati soldati schiacciati da queste mura che sono cadute. E Israele proprio si fida, ubbidisce interamente agli ordini di Dio. Passiamo a vedere l'ultima sequenza, questa qualcosa di molto importante, la salvezza nel mezzo del giudizio del Signore. Questo è un passaggio, come detto, molto importante, e non c'è nulla di non importante in quello che stiamo vedendo. In questo passaggio c'è una grande enfasi che non possiamo non trattarla. Rab viene menzionata al versetto 17, poi nei versetti 22, 23, di nuovo viene ricordato l'ordine di Giosuè di liberare la prostituta che avevano nascosto le spie di Israele. Al versetto 24 dice che diedero infine fuoco alla città, e al 25 dice ancora ma a Rab, c'è questo ma che enfatizza, ma a Rab la prostituta, la famiglia di suo padre e tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita. Perché enfatizzare tanto questa storia? Perché ripetere tutte queste volte la stessa cosa? Perché l'autore, proprio Giosuè, desidera mettere in luce che la salvezza di questa donna è stata ottenuta per fede nel pieno del giudizio di Dio. Giosuè non aveva, come detto, la nostra conoscenza di Dio, ma di sicuro conosceva il modo di operare di Dio. E ci descrive in questo racconto che nel mezzo del giudizio di Dio che la città di Gerico viene distrutta, ma c'è questo immenso contrasto: da una parte distrugge dei malvagi e dall'altra parte salva anche una peccatrice così evidente. C'è un'enfasi sul carattere di Dio. La casa di Rab non viene distrutta, e sapete da chi non venne distrutta? Non da Giosuè, ma non venne distrutta proprio da Dio. Fu Dio che non la distrusse. Sapete dove si trovava la casa di Rab? Giriamo qualche pagina indietro nella nostra Bibbia, Giosuè 2, versetto 15. La casa di Rab era sulle mura. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune, infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura. Rab temeva il giudizio di Dio così tanto da spingerla a correre a lui per ottenere misericordia. Rab e i suoi cari vengono tratti in salvo proprio da Dio e iniziano una vita di comunione con il Signore. La fede di questa donna la portò ad agire, e Rab da quel momento sicuramente non fece più la prostituta, perché la troviamo nella genealogia di Gesù Cristo. Si unì a qualcuno del popolo ebraico, discendente della tribù di Giuda. La fede di questa prostituta la portò a cambiare completamente la sua vita, proprio come dovrebbe essere la vita di ogni credente. Quando incontri il Signore, quando vai da Dio, la tua vita non può rimanere come quella di prima. La fede vera, salvifica, trasforma le nostre vite, trasforma la vita dei credenti. Se la vita del credente non è trasformata, allora ci sono dei dubbi sulla vera fede. Il brano, come detto all'inizio, è ricchissimo di insegnamenti sul carattere di Dio. Dio è sovrano sulla terra e sugli uomini. Dio è fedele, mantiene le sue promesse non solo fatte ai padri, ma anche in questo caso verso questa donna. Sì, è vero, avevano fatto le promesse le spie a questa donna per dargli salvezza. Però sia quando giurava, sia il capo e sia il popolo, quando giuravano in ubbidienza al Signore, era Dio stesso che gli aveva promesso la salvezza. La salvezza a chi Dio la promette è certa. Voglio ripetere, la salvezza a chi Dio la promette è certa. Se la parola di Dio ci dice che se credi vieni salvato, è certo. Dio è un giusto giudice e non lascia il peccatore impunito. Ma Dio è insieme a essere un giusto giudice anche un Dio misericordioso alla perfezione per chi confida in Lui. Nel mezzo del suo giudizio Lui salva una peccatrice che si rivolge a Lui. Questo è il carattere di Dio e Dio non cambia. Un giorno porterà in giudizio tutte le persone del mondo e chi è senza Cristo sarà annientato. Altro che Dio è cambiato nel Nuovo Testamento, che Dio è severo mentre Gesù è buono. Dio e Gesù sono in completo accordo e che ci crediamo o meno, Dio ha affidato al Signore Gesù Cristo proprio il giudizio di questo mondo. L'abbiamo studiato 2 settimane fa con Davide, Matteo 25. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, egli separerà gli uni dagli altri. Dio giudicherà tutti gli uomini e alla fine ci sarà la condanna per alcuni e la grazia per altri. Chi sarà senza Cristo sarà annientato dalla propria iniquità e chi avrà Cristo sarà dichiarato giusto. Ora, se tu hai Cristo, se io ho Cristo, non possiamo vantarci, ma dobbiamo essere ancora più riconoscenti, solo grazia su grazia. Se tu sei libero, non è merito tuo perché non sei migliore degli altri, non sei immacolato, ma perché Dio ti ha messo da parte. Ma questo non significa semplicemente, se sei un peccatore, credi, sei salvato. Dio salva alcuni e altri li condanna. Persone malvagie le condanna e altri malvagi li salva. Non funziona così, perché la grazia di Dio non è stata in dolore. Tu meritavi la condanna. E se Dio non ti condanna, è ingiusto. Il peccatore deve ricevere condanna e Dio ha condannato Cristo al posto tuo. Cristo è stato giudicato proprio per la giustizia di Dio. Dio è giusto e non poteva lasciare impunito te per i tuoi peccati, ma ha punito Cristo sul legno della croce al posto nostro. Cristo è stato giudicato anche per i peccati di tutti i credenti dell'Antico Testamento, anche per la peccatrice Raffa. Ecco che Dio non è solo giusto, ma è perfettamente giusto per rispondere alle nostre domande. Ha punito Cristo per i suoi peccati, ha riversato su di lui la sua giusta ira, ha massacrato lui, ha riversato su di lui tutta quella ira come è stata riversata su Gerico e i suoi abitanti. Il mondo si è fatto un concetto sbagliato di Dio e anche nel mondo del cristianesimo è entrato questo concetto. Dio buono, Gesù buono, misericordioso. Sì, è tutto vero, Dio è tutto insieme alla perfezione, anche questo. Ma Dio è giusto. E deve fare giustizia per forza, altrimenti non sarebbe giusto. Dio non è come i giudici umani, quelli che non condannano i veri colpevoli, ma Dio vede tutto e condanna per la sua giustizia. Nessuno può essere giusto davanti a Lui con le sue forze. Nessuno. Vieni condannato se sei senza di Gesù Cristo. E ne sia chiaro, nessuno può sfuggire dalla mano di Dio. Vi ricordate come è enfatizzato il versetto 1 di Giosuè 6? Gerico era una città fortificata. Al versetto 6 Giosuè emana una maledizione davanti a una città distrutta. Gli abitanti di Gerico pensavano con le loro forze di sfuggire a Israele, di sfuggire a Dio. E si erano fatti tante protezioni umane, si erano barricati. ma alla fine sono stati distrutti. Loro si erano barricati, si sentivano protetti, pensavano di potersi nascondere da Dio. Niente, nessuna protezione umana, nessuna tua opera può farti sfuggire dal giudizio di Dio. Non puoi nasconderti dalla condanna del giusto giudice. Solo Cristo può farti sfuggire dall'ira del Dio vivente. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3,36. Terminando il passo al versetto 26, Giosuè emana una maledizione. In realtà è Dio che maledice. Per Dio erano talmente gravi i peccati di queste persone che avevano contaminato il territorio, come abbiamo letto, e quindi la città non doveva essere ricostruita. Non abbiamo tempo, ma se volete vedere, prima Re 16:34, ai tempi del re Nico Acab, Gerico viene ricostruita. Gesù andava a Gerico a evangelizzare e viene ricostruita, e questa maledizione viene ricostruita da un certo Chieb, si applicò alla lettera ai suoi figli. La parola di Dio si mantiene sempre alla lettera. Ritorniamo ancora all'introduzione di oggi. È perfetta, è affinata con il fuoco. Al versetto 27 viene ancora esaltata la parola di Dio. Dio mantiene anche la promessa fatta a Giosuè del capitolo 1 di essere con lui come lo è stato con Mosè. Dio fece diventare Giosuè grande agli occhi delle nazioni. Abbiamo quasi terminato, ma ancora 2 minuti, non abbiamo finito. Perché cosa ne facciamo di tutto quello che abbiamo ascoltato oggi? Questo è un messaggio molto forte che oggi il Signore ci ha rivelato, che ci pone davanti a delle grandi sfide. Qualche giorno fa ho parlato a una persona molto cattolica, devota, e parlavo del giudizio di Dio. E ho menzionato un atto di giudizio quando Dio uccise in una notte 185.000 soldati assiri, e davanti a questa risposta la persona mi fa: non voglio ascoltare, mi viene la pelle d'oca, non voglio leggere la Bibbia e pensare a un Dio così severo, 185.000 morti. Questo perché la reale immagine di Dio si scontrava con l'immagine che lei si era fatta nella sua mente. Quale immagine ci siamo fatti noi di Dio che ci dichiariamo credenti? Il messaggio di Dio è sempre contrario al messaggio umano che vogliamo ascoltare, ma che la Bibbia però non ci dà mai. Le favole dicono che Dio è buono e che non c'è da preoccuparsi, non ci sarà nessun giudizio e tutti verranno salvati. Andiamo ai funerali, tutti in cielo sono. Mezza verità e tanta menzogna. Questo è il Vangelo di Satana, il suo modo per accecare gli uomini e per farli condannare. Ma Dio, che è buono veramente, vuole che la gente ascolti la sua parola. Quello che Dio dice è vero, non quello che ci dicono fuori. Abbiamo l'urgenza di avvisare le persone che se non si ravvedono, se non vanno a Gesù Cristo, saranno distrutti e soffriranno per l'eternità. E se ancora anche tu non sei un credente, non importa se hai ascoltato il Vangelo tanti anni, vai a Cristo, corri a Cristo, implora il suo perdono con ravvedimento sincero. Infine, se siamo stati salvati veramente, la perfetta giustizia di Dio ci deve spingere, come abbiamo citato prima, ci deve spingere di conseguenza a camminare in questa giustizia, a camminare in Cristo, in ubbidienza al Signore, mettendo in pratica alla lettera la sua parola, come ha fatto il popolo di Israele in questa battaglia. E il Signore farà meraviglie intorno al nostro cammino di fede. Abbiamo terminato per oggi e chiudo con un versetto molto forte, le cui parole può darsi in modo diverso le ha ascoltato Rab. Pensate, Dio ha usato per evangelizzare Rab dei pagani. Qualcuno gli ha raccontato le cose di questo Dio. E leggo Ebrei 10:31, dice: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, vogliamo benedirti e lodarti, ringraziarti per la Tua parola. Aiutaci a far tesoro di quello che abbiamo ascoltato, questo messaggio così forte che tante volte nella nostra mente si scontra quando vediamo delle persone in questo mondo che vediamo anche magari secondo i nostri ragionamenti buoni. Ma Signore, nessun uomo è buono a sufficienza, è buono e giusto, ha camminato in rettitudine di vita davanti a Te. Abbiamo un immenso bisogno di Gesù Cristo, della Sua grazia. Aiutaci a raggiungere le persone intorno a noi, a portare questo messaggio, la verità, e questo ci fa nemici, perché ci fa scontrare con i pensieri del mondo. Rinnova le nostre menti, Signore, puliscili e facci restare attaccati al Vangelo, non a quello di Satana, ma al Tuo Vangelo, alla Tua parola. Anch'io, Padre, ti prego di benedire tutti coloro che oggi sono assenti, benedici anche il nostro pastore Davide questa settimana e benedici, Signore, le nostre vite, che possiamo camminare nella giustizia come abbiamo ascoltato in questo messaggio. Nel nome di Gesù. Amen.